ringraziamo il Ministro per questo intervento, per l'approfondimento che ha portato, e passiamo alla seconda parte dell'evento, della giornata, con una tavola rotonda. Io chiamo il dottor Fassari, un attimo sul palco, il quale darà l'avvio a questa tavola rotonda chiamando i testimoni che daranno il loro contributo rispetto a quello che ci siamo detti fino adesso.
Grazie Torsini. Buongiorno, già qui vieni, prego, accomodati. Ma per primo è salito e lo conoscete tutti, il dottor Fulvio Morano, che è direttore della Genas. Io inviterei a salire sul palco il dottor Enrico Loccioni, presidente del gruppo omonimo Loccioni, un'azienda molto particolare delle Marche, poi lui stesso ci spiegherà cosa c'entra in questa tavola rotonda. Abbiamo il piacere di avere forse la prima uscita nazionale del neo assessore alla sanità dell'Emilia Romagna, il dottor Carlo Rusenti. Prego. Già segnalato dal ministro, l'assessore alla salute della regione siciliana, Massimo Russo. Il professor Walter Ricciardi, della Cattolica. Voglio aggiungere uno dei più sensibili osservatori delle dinamiche sanitarie, col suo Osserva Salute, che ormai da anni ci accompagna nella lettura della sanità italiana. E infine il dottor Valerio Alberti, eccolo, vicepresidente della FIASO, nonché direttore generale della unità locale sociosanitaria 3 di Bassano in Veneto. Grazie dell'attenzione che ci vorrete riservare. Noi abbiamo un'ora, quanto abbiamo di tempo, organizzatori? Un'ora o un'ora e mezzo? Questo non mi è più chiaro con il cambio di programma. Un'ora e un quarto, perfetto, un'ora e un quarto. In questo tempo io vorrei cercare, penso sia anche questo lo spirito di aver scelto di chiudere questa mattinata molto interessante di analisi del lavoro che insieme a Genas e FIASO hanno svolto, cercare di andare, come si dice, oltre le analisi che sono emerse da questa ricerca. Alcuni spunti di ricetta, alcuni spunti innovativi li hanno dati gli stessi relatori della mattinata. Penso che oggi per il parterre, che è costituito, come vi ho appena detto, dai titolari delle due agenzie che hanno svolto il lavoro e poi da rappresentanti importanti della sanità italiana, cercare di trarre un qualcosa. Intanto io vi dico e vi rubo pochi minuti quello che ho tratto io e vorrei con questo anche introdurre poi il dibattito. Intanto mi sembra che sia emerso un primo dato che forse per voi è scontato, ma vi posso dire che da giornalista e da un po' persona sensibile anche a quello che emerge nella sanità non è così scontato. Cioè in Italia, in un modo forse tutto italiano, quindi senza troppi clamori, senza annunci, con esperienze molto locali, con poco confronto, ma creando mattoncino per mattoncino, ma in realtà in poco meno di 20 anni di fatto si è creata una classe dirigente che prima non c'era come tale a gestire la sanità italiana. Una classe dirigente che, contrariamente, anche questo, sfatiamo un luogo comune, essere formata dai cattivissimi e monocrati direttori generali, in realtà è formata da alcune migliaia di persone, tra top management e middle management, con questa definizione che rubo subito dal lavoro che abbiamo presentato stamattina, ma che in realtà sono quella quasi 7-8 mila persone che reggono, insieme poi a tutta la parte professional, medico-sanitaria e più tecnologica, che fa il lavoro di tutti i giorni di front line con gli assistiti, ma che reggono il sistema e lo orientano. Seconda riflessione che quindi volevo porvi è questa: gli stessi modelli, la famosa logica dei modelli, anche i modelli in fondo, e ne abbiamo tanti, c'è chi dice addirittura che ne abbiamo 21, forse esagerato, ma sostanzialmente alcune grandi linee di diversità ormai si sono consolidate. Anche questi, non è che si è deciso un giorno in una stanza, si sono chiusi assessori o i ministri dell'epoca, hanno detto adesso facciamo l'Italia della sanità. Allora tu Lombardia fai così, tu Emilia Romagna fai così, tu Toscana fai così, tu Sicilia fai così, vediamo chi è più bravo. No, questo ce lo siamo inventati dopo con il benchmarking, immaginando di poterli confrontare, cosa molto complessa. In realtà questi modelli se ne sono inventati, gestiti e consolidati nel tempo proprio questa classe dirigente. È chiaro che c'è stato sempre un input di sensibilità e storia diversa e di cultura sociale, politica ed economica, ma in realtà se questi modelli come tali si sono consolidati, anche questo è merito o demerito, questo non lo voglio dire, della classe dirigente della sanità italiana. In questa grande diversità di esperienze, in realtà però è nato un qualcosa che oggi in questa stanza ce n'è una sintesi anche fisica emblematica che sta creando un corpus unico. Non posso che rilevare quello che ha detto il Ministro, ed è il terzo stimolo alla conversazione, dove forse con una nettezza di cui secondo me dobbiamo essergli grati, ha detto chiaramente qui serve che a questo punto però sui criteri formativi, sulle linee di indirizzo che questa classe dirigente deve avere, forse serve che il Servizio Sanitario Nazionale, in quanto unitarietà di indirizzi, principi e logiche, ribatta un pochino i pugni sul tavolo, e non a caso ha parlato di nazionalizzazione con termini che di questi tempi, io devo dire, da cronista ho recepito così, mi ha colpito, e che però metto anche questo nel dibattito: nazionalizzazione degli indirizzi formativi. E chiudo con quest'ultima suggestione che lascio subito ai miei ospiti. Ecco, in tutto questo, e torno all'oggetto della mattinata, la formazione in chiave proprio di valore alto, valore che ha unificato l'Italia, in realtà, questo ormai lo riconosciamo tutti, qualcuno dice attraverso la televisione, io più prudentemente dico attraverso le nostre magnifiche scuole elementari in tutto il paese, ha veramente unificato l'Italia. Ecco, la formazione può essere anche in questo campo forse la via unificante nel rispetto delle diversità. Ecco, come suggestioni a me sono venute queste, che io adesso ribalterei subito, poi con la libertà di pensiero, volutamente do a lui la parola perché lo conosco da anni e so che è sempre spiazzante, ma poi nel indicare nuove vie, e io faccio rompere il ghiaccio a Fulvio Moirano.
Molto chi ti riferivi, diciamo. Diciamo, visto che mi vuoi provocare, qualche considerazione la farei. Io ho visto anche nell'indagine che abbiamo condotto assieme a importanti università che, diciamo, si parla molto di competenze, di alcuni aspetti della competenza. In realtà quelle che vengono descritte sono delle attitudini. Quindi io, le attitudini purtroppo non possono essere molto migliorate o forse per nulla dalla formazione. Le attitudini si maturano dal quarto mese di gravidanza intrauterina fino attorno ai 18 anni. Dopodiché sei così o non sei così. E quindi io penso che bisognerebbe fare anche molta selezione perlomeno per i direttori generali, andando a vedere se ci sono delle attitudini per fare il direttore generale. Diciamo, una volta avevo detto provocatoriamente che un aspirante primario di urologia non l'avevo ritenuto idoneo da come aveva bussato alla porta del mio ufficio, perché bussava, io gli ho detto avanti, non entrava, poi gli ho ridetto avanti, non entrava, e quando l'ho visto per me era già inidoneo, perché lo pensavo in sala operatoria di urologia, dove opera il nostro amico Lusenti, e non sarebbe riuscito a comandare neanche gli infermieri di sala con quel personalità lì. Quindi io farei anche molta attenzione nella selezione della classe dirigente, perlomeno quello che deve dirigere strutture con migliaia di uomini e con professionalità complesse, articolate, multidisciplinari, alle attitudini di base per i ruoli. E naturalmente questo, come dicevo, diciamo, si acquisisce un po' dal proprio patrimonio e anche dalle esperienze di vita. Come dice un mio amico, un bocconiano freelance, che si chiama Roberto Vaccani, si impara anche a scuola, ma durante l'intervallo. Diciamo, nel senso che voi mi capite, io dico più prosaicamente al bar, perché si imparano quelle dinamiche di conduzione di uomini, eccetera, che sono importanti. Poi, naturalmente, sulle conoscenze e competenze, la formazione può fare molte cose. E su questo tema, per rimanere ancora un momentino sul tema dell'acquisizione dei direttori generali, chiamiamoli così, ritengo che però qualche nodo vada anche sciolto dalle norme, diciamo 502-17-229, alla partenza a quello che siamo arrivati oggi, perché tranne una o due esperienze, una è qui vicino a me, diciamo la selezione viene fatta dalla politica su un elenco infinito, sterminato, diciamo dove preselezione non ce n'è. Anche il requisito di base, cioè il requisito della formazione, non è necessario perché si può acquisire dopo, e quindi la totale discrezionalità della nomina in alcuni casi può presupporre anche arbitrarietà e sicuramente non un'adeguata analisi dell'attitudine, ma neanche della conoscenza e della competenza. Anche lo stesso requisito di base in alcune regioni viene declinato come 5 anni di direzione di struttura complessa e in alcune altre basta una struttura semplice. Se una struttura semplice della neuropsichiatria infantile che ha 4 dipendenti, la struttura semplice magari ce n'è ancora di meno e questa persona basta che sia scelto, diciamo, dirige 5.000 dipendenti con 1 miliardo di euro di bilancio. Ora io qui sopra qualche piccola proposta non me l'aspetterei.
Allora Fulvio, prima di...
Sono stato abbastanza provocatorio.
No, sì sì, già ne hai buttate 2. Allora, io darei adesso invece subito, ed è l'altra voce anche che ci ha consentito di approfondire queste tematiche della FIASO, al dottor Alberti, partendo però da una prima suggestione...
Tengo qua?
Sì, sì, tenilo anche lì. Da una prima suggestione che lo stesso Moirano ha anticipato. Ecco, questa, un primo elemento che è emerso, questa formazione appare oggi, soprattutto per i direttori generali, molto post nomina che ante. Non vogliamo partire anche per dare delle prime linee di proposta sul domani, quando torniamo al lavoro, che emerge da questo convegno? Ad esempio, se ne è parlato in Parlamento in occasione del governo clinico, mi ricordo che c'erano degli emendamenti in proposito, cioè far diventare quello che il 229 prevedeva come fattore da svolgere dopo la nomina, come obbligo, quello di fare un corso di formazione manageriale, e farlo diventare un requisito ante il conseguimento di un corso.
Sì, grazie. Questa è una suggestione che fa dire che una formazione pre sarebbe indispensabile, anche perché spesso se una formazione pre è fatta in modo efficace, ti aiuta anche a capire se hai le attitudini o meno per fare un determinato mestiere, quindi da questo, perché non sempre magari si ritiene di avere le attitudini per fare un mestiere, magari poi non ce le hai, magari puoi avere delle competenze specialistiche ma non hai l'attitudine per fare il manager, quindi da questo punto di vista una formazione pre certamente diciamo sarebbe auspicabile. A questo direi, sempre rimanendo nel campo dei direttori generali, formazione pre, molto anche per individuare le attitudini, poi è stato toccato anche questa mattina, formazione permanente. Da questo punto di vista la manutenzione nella formazione dei direttori generali è, io credo, indispensabile. Perché? Perché l'aziendalizzazione evolve. Delle volte non ne abbiamo una percezione così chiara, ma abbiamo delle frontiere nuove. Si parla di governo clinico, ma al di là di quella che è la legge e la proposta di legge, il tema è il rapporto tra il management e i professionisti, riposizionamento di questo rapporto. Quindi da questo punto di vista questa è una delle linee di evoluzione dell'aziendalizzazione, una capacità che viene richiesta in più alle direzioni generali rispetto al passato. Accanto a questo, il rapporto con le istituzioni locali, comuni, o il governo dell'innovazione, pensiamo ai nuovi farmaci o alle nuove tecnologie che vengono ad alto costo, che vengono immesse. Quindi la formazione permanente è certamente quindi un aspetto centrale, quindi non, alcune abbiamo visto anche un panorama variegato tra le diverse regioni, ma l'aspetto della formazione permanente è certamente l'altro aspetto che dovrebbe essere, diciamo, indispensabile. Ripeto questo perché l'aziendalizzazione diventa sempre più sofisticata. Un ultimo aspetto sulla formazione dei direttori generali è quello che la formazione permanente può aiutare i sistemi regionali ad essere maggiormente coesi al loro interno. Anche questo è stato evidenziato dallo studio: non solo una maggiore coesione tra le aziende, ma anche maggiore coesione tra le aziende e le tech strutture regionali, quindi un rinforzo del sistema aziendale. Per quanto riguarda la formazione del top management, farei una battuta anche sul middle management, che è l'altro, diciamo, asse di lavoro che abbiamo sviluppato con Agenas. Intanto, perché li abbiamo messi insieme, top e middle management? Il professor Longo ha detto, io voglio sottolinearlo, se non funziona sia il top che il middle management, le aziende non funzionano, cioè non si può pensare il manager, cioè è la organizzazione che deve essere condotta in modo manageriale, che quindi vuol dire non solo nei suoi vertici, ma anche nelle sue responsabilità. Quindi ha un senso che il rapporto sia stato unificato in un unico testo. Assolutamente il discorso del vivaio, che è stato portato questa mattina, è fondamentale. Ci siamo un po' distratti in questi anni, nel senso che dobbiamo prendere le seconde linee, e ne abbiamo all'interno delle aziende, per formarle, per predisporle a una possibile carriera che è sia nei ruoli di apicalità nel middle management, ma anche, ricordiamocelo, anche per un'eventuale evoluzione verso i ruoli di top management, perché il grosso poi dei ruoli del top management viene proprio da queste da questi ruoli. Ultima battuta: questo studio ci ha permesso anche di fare il punto su alcune figure fondamentali che abbiamo all'interno delle aziende, cioè di riflettere su alcune figure. Ricordavamo il direttore di ospedale, un po' in crisi di identità tra capo dipartimento e direttore sanitario. Ora, quando noi diciamo che la managerialità ha come nemico la frammentazione, diciamo che se non c'è chi ha in mano il progetto di un ospedale, intendo organizzativo assistenziale, vuol dire che non stiamo operando in modo conseguente a questa accezione. Analogamente, il discorso del direttore di distretto è già stato citato. Oggi diciamo stiamo riposizionando le cure primarie, diciamo dare organizzazione ai medici di famiglia, reimpostare, governare il territorio. Se non hai una professionalità fortemente ancorata nel distretto e formata per questo, dico, non hai poi gli strumenti per portare avanti questi progetti. Concludo ricordando che credo che il pregio di questo grande lavoro sia anche quello di aver messo all'attenzione un tema strategico. Da questo punto di vista, certamente Fiaso continuerà a monitorare, a tenere sotto controllo, tra virgolette, questo problema della formazione, ed è quindi a seguirlo nel tempo, magari anche con ulteriore iniziativa. Grazie.
Può appoggiare anche. Grazie, dottore. Io so, non lo faccio dire a lei, so che lei ci dovrà lasciare prima del tempo, quindi decida lei. Già adesso allora ci saluta. Allora 10 minuti ancora, quindi ecco, lei consideri in questi 10 minuti se vuole magari fare delle puntualizzazioni su cose che i suoi colleghi diranno, le diamo ovviamente facoltà, visto che dovrà andare via prima. Grazie ancora. Ecco, come vi anticipavo, in questa tavola, in queste sedie rotonde, diciamo, abbiamo anche il dottor Roccioni, che è qui alla sinistra. Lui è il presidente di un gruppo omonimo, il gruppo Roccioni, che è un'azienda delle Marche. Mi dicono, perché mi sono informato del come mai in qualche modo lei fosse stata coinvolta, che diciamo il suo ruolo, che pur non occupandosi come azienda direttamente di sanità, è una di quelle realtà, appunto, questa magica Italia, dove alcune cose nascono, si alimentano, arrivano anche a dei traguardi di avanguardia, ma poi se ne parla poco, non c'è quasi, nascono quasi veramente per iniziativa, in questo caso penso del nostro Enrico, della sua famiglia e dei suoi manager. Azienda che è riuscita a fare della compliance, della personalizzazione nella fornitura di servizi a grandissime aziende italiane a sua volta, bello veramente importante, fare il suo punto di forza, quindi la capacità di accogliere una domanda, accogliere dei bisogni, in questo caso del mondo delle imprese, di altre aziende in settore manifatturiero ma non solo, e restituire una risposta, una soluzione personalizzata che rispondesse alla domanda. Se togliamo fuori i marchi, so che parliamo di grandi marchi automobilistici, anche di altri settori di alta tecnologia, ci mettessimo in questa forte domanda di bisogni, quello che è il bisogno e la dinamica così costantemente in evoluzione di salute, e d'altra parte ci mettessimo noi come azienda a dover questo bisogno filtrare, tradurre in soluzioni che evolvono nel tempo, ecco il perché abbiamo qui il dottor Loccioni, e capire se quello che lui è riuscito a fare in una dimensione, che è la dimensione di un'azienda, anche se importante, ma un'azienda singola, che misura possa essere poi trasferito come esperienze, anche come e laddove possono trovarsi delle nuove sinergie, dei nuovi momenti di confronto tra quelle che sono chiamate aziende, le ASL, ma aziende sono poco, secondo me, e quello che è il vero mondo imprenditoriale e delle aziende nel nostro paese.
Grazie. Ma sì, anch'io mi sono chiesto, appena abbiamo ricevuto questo invito, che c'entrassi. Però immediatamente ho aderito, anche perché posso, da questo incontro di questa mattina, riportare al nostro sistema industriale che cosa effettivamente si può imparare da un'organizzazione come questa. Cioè, se un cliente industriale in effetti si mettesse nella posizione di un'organizzazione di questo tipo, che deve comunque avere clienti che non vanno volentieri in ospedale, che ha un'organizzazione che deve essere aperta 24 ore su 24, che risponde a una grande organizzazione molto complessa, che ha sistemi informativi molto complessi, che ha un lavoro in emergenza continuo, potrebbe essere veramente utilizzato come benchmark dal lato industria. Non ci abbiamo mai pensato, e questa stamattina può essere un'occasione, avrò modo di riportarlo al nostro sistema anche di Confindustria, in quanto mi occupo un po' di formazione anche nel sistema. Ma che cosa posso raccontare? Beh, un'esperienza è solo un'esperienza, cioè è contestualizzata appunto nelle Marche, in una realtà straordinaria, 1,5 milioni di abitanti, più del 10% in questa regione lavorano in proprio, e la prima generazione risale a 50-60 anni fa. Io sono, anch'io come tanti altri, di origine contadina, come prima generazione, e nel 68, per non dipendere, per non fare il dipendente, ho iniziato una piccola attività grazie ad Aristide Merloni, che veniva a portare l'industria in mezzo alle montagne, dove fino allora non c'era assolutamente niente. Ecco, questa occasione di lavoro mi ha permesso di agganciare la scuola. Avendo soldi per pagare persone preparate, ho approcciato la scuola professionale. Qui si è parlato di vivaio stamattina. Questa è l'esperienza più importante che io posso trasferirvi. Allora, questo docente a cui io andavo nella scuola professionale, ho fatto 2 anni di formazione professionale dopo le medie, mi inviava dei ragazzi, ma i ragazzi e le loro famiglie non vedevano l'impresa nostra come il fine, ma lo vedevano solo un tramite, perché lavorando con il gruppo Merloni, lavorando con le cartiere, lavorando nel territorio, vedevano una collocazione per loro. Allora, i primi ragazzi che formavo e li assumevano nel gruppo dove lavoravo, abbiamo immediatamente pensato di fare un accordo. Benissimo, la scuola forma le persone, io faccio il vivaista e i ragazzi così sono liberi di scegliere la propria strada, se rimanere con noi o andare dai nostri clienti. In questa maniera il clima aziendale che si è cresciuto e mantenuto ha fatto cose straordinarie in questi 42 anni. Per esempio, più di 150 persone sono entrate e uscite e hanno occupato posti di responsabilità all'interno delle nostre aziende clienti o delle nostre imprese clienti. Più di 80 persone hanno avviato un'attività in proprio, proprio per questo spirito dell'intraprendere che c'è anche all'interno dell'impresa. Allora, sapere che nel territorio, per una scelta proprio di territorio, ci sono più di 80 persone che danno lavoro complessivamente a 500 persone, non sta scritto da nessuna parte, non c'è nessun bilancio, è tutto sempre normalmente soffocato da notizie negative rispetto a quelle positive, ma queste sono le occasioni appunto per poterle rappresentare. Cosa abbiamo sviluppato? Nell'ottica di seguire clienti comunque sempre importanti, un po' come ambizione, no? Cioè raggiungere clienti più grandi, più importanti, i leader nei propri settori, grazie a Vittorio Merloni che nel 77-78 aveva per primo pensato che era il caso di passare dalla quantità di pezzi prodotti alla qualità, è lì che abbiamo colto l'occasione di sviluppare competenze nel settore della misura, perciò andare a applicare soluzioni tecniche di misura nei processi della produzione di elettrodomestici e poi nell'auto e così via, ma non credo che vi interessi molto quello che abbiamo raggiunto, ma soprattutto con chi lo abbiamo fatto, perché i paralleli che abbiamo visto stamattina è che anche un ospedale è fatto da un'organizzazione e le persone in un'organizzazione, come l'impresa, e se non ci sono organizzazioni di qualità, ma fatte da persone di qualità, ben gestite, non ci può essere nessun tipo di modello organizzativo con fini diversi. L'ospedale ha il fine di fare una qualità di servizio, l'impresa ha un fine di fare realizzare un profitto perché su questo viene misurata, ma l'idea che perlomeno personalmente ho sempre avuto è che il principio del profitto senza il principio dei valori non porta da nessuna parte, e credo che questo lo stiamo vedendo. Che cosa allora abbiamo fatto negli anni, questo sempre come idea organizzativa? Abbiamo differenziato l'attività di breve, cioè quelle che riguardavano le commesse, la sartoria, con un'organizzazione molto snella, fatta dai più bravi, e si chiama Summa questa organizzazione, che cosa fa? Tiene le relazioni con il territorio, vale a dire con la scuola, ha organizzato un lavoro permanente di un luogo formativo condiviso con la scuola, vicino all'impresa, cioè impresa come luogo formativo, dove abbiamo cominciato a prendere i 50 insegnanti delle scuole materne, elementari e medie, e li abbiamo invitati da noi a fare momenti formativi comuni. Le quinte elementari ogni tanto girano, circolano nel nostro parco, nel nostro spazio, perché vengono comunque a vedere, e vi posso garantire che la curiosità dei ragazzi a 11 anni di come riescono ad immaginare, a disegnare quello che vedono è qualcosa di impressionante. Riescono a dare dei giudizi veramente unici. Da lì cominciamo la nostra selezione di ragazzi che vanno alle scuole professionali, poi vanno all'università, e molte volte li rincontriamo in questi percorsi di selezione. Ospitiamo un migliaio di studenti all'anno, facciamo circa 160-200 progetti di stage, abbiamo rapporti consolidati con le scuole professionali, con le università del territorio, le quattro università, e con 18 università complessive a livello internazionale secondo la specializzazione. Cioè il lavoro principale lo facciamo proprio nell'allevare persone dal basso verso l'alto. Gli 8 dirigenti, 2 si sono messi in proprio, sono ex studenti. Non abbiamo mai assunto persone con esperienza, ma sempre solo persone dal basso, con l'assoluta valutazione di crescita e di sviluppo, dove attraverso il lavoro fanno esperienza. La caratteristica di questo lavoro così complesso, dove c'è dentro di tutto informatica, meccanica, economia, giurisprudenza, tutta una serie di settori, permette comunque una crescita professionale. Qual è stato un passaggio forte tra la formazione sul lavoro, la direzione per lavoro, per cantieri e gestire la conoscenza? I primi laureati, naturalmente, per noi è stato un problema trovare piccolini nell'80 per esempio, dei laureati. Qualcuno è arrivato per sbaglio, poi ci è rimasto, ma ho scoperto, in quel caso, scoprì la formazione manageriale. Ebbi occasione di conoscere due personaggi che tuttora sono ancora formatori da noi, l'ingegner Riccardo Varvelli e la dottoressa Lombardi, lei tratta la sorella del portavoce del Papa, comunque sono due persone che nella loro vita hanno sempre fatto questa attività formativa. Ecco, lì scoprì come era fondamentale gestire la motivazione, cioè nel senso di formare persone che non vengono a lavorare solo perché sono pagati, ma vengono a lavorare perché ritrovano un ambiente ideale dove portare avanti le loro esperienze anche di vita, l'allenatore di pallacanestro, cioè persone che non hanno l'esperienza di lavoro, non persone esperte, ma persone che abbiano voglia di trovarsi in un ambiente. Ecco, questo ha permesso, per cui non l'esperienza, anche quella, ma la nuova conoscenza, ragazzi che vengono assunti anno su anno, sono i veri portatori di innovazione del gruppo, perciò non c'è strategia, perché se io assumessi la consapevolezza che le 350 persone metà laureati, 31 anni di età media, dipendessero solo da me, la notte non dormirei, invece dormo così tranquillo, perché effettivamente ognuno è responsabile della propria crescita professionale, ognuno è libero di poter scegliere il proprio percorso di crescita di carriera. Questo, ecco, sulla formazione posso dire questo, non c'è organizzazione se non ci sono persone motivate a fare quel lavoro, al di fuori degli aspetti burocratici, organizzativi, che molte volte, e se non c'è l'attenzione a quello che alimenta il sistema, vale a dire al cliente, ma alle persone che realizzano il lavoro, effettivamente non c'è futuro per nessuno, non c'è futuro per l'impresa, per nessuna parte. Su questa cosa qui io vorrei anche raccontarvi una, così, un'esperienza che noi stiamo vivendo, anche per portare un esempio pratico, con l'ospedale che sta vicino a noi, con l'ospedale di Torrette. Incontro, ma non per vendere qualcosa, perché i nostri clienti sono nel mondo industriale di primo livello, però tanto per citare delle cose, le vetture che noi usiamo tutti i giorni con l'iniezione diretta, con i common rail, tra l'altro inventati da un barese, ci sono molti più, tante persone in Italia che fanno delle cose straordinarie, ma che rimangono soffocate da altri aspetti che riguardano più la finanza e così via. Ecco, se noi pensiamo che almeno il 40% delle vetture che girano in Europa contengono queste tecnologie, che vengono collaudate da leader di mercato come Delphi, Marelli, Siemens, nomi che adesso possono dire qualcosa, ma vengono collaudate con macchine che vengono realizzate ad Angeli Rosora, in un paesino che sta tra Jesi e Fabriano, da ragazzi che prima non hanno fatto mai questo mestiere. E questo rapporto, cioè essere, che ne so, un centro di eccellenza per Mercedes, un punto di riferimento per clienti di questo tipo, oppure tutti i motori di Formula 1 contengono iniettori fatti da Siemens e da Marelli, le macchine per il test vengono fatte da questi ragazzi. Ecco, solo per rappresentare come la motivazione è comunque inserita in un contesto di formazione continua, noi investiamo tantissimo in formazione. Proprio anche nelle formule miste, nelle formule dove non ti regalo tutto, ma lavoriamo insieme. Cioè facciamo corsi di inglese permanenti su tutte le persone, ma invitando tutti, dal magazziniere a chi vuole partecipare, in una formula mista. Oppure portiamo avanti tutta un'attività in questa somma di formazione, per esempio per i figli dei collaboratori, cioè il piacere di vedere dei ragazzi da 3 anni a 5, da 5 a 7, da 7 a 9, che vengono l'estate con i genitori e fanno corsi di formazione, fa parte di quel lavoro di non solo selezionare e portare i migliori nel nostro gruppo, ma la cosa più importante è trattenerli e formarli, cioè formarli anche in questi contesti con esperienze internazionali. Il nostro responsabile della filiale negli Stati Uniti, che sta dentro l'università in South Carolina, Ignazio Droghini, un ragazzo di 27 anni di Pergola, ha questa responsabilità, ha una forte motivazione a star là, cioè la fidanzata a Chicago, ma è un elemento fondamentale, cioè perché? Perché lui vive una soddisfazione, la lega al lavoro, e questa persona porta a casa un grande risultato. Perciò occuparsi, se tu vuoi occuparsi, ma non lo dico per fare lezione, ma se tu vuoi che le persone si interessino al tuo progetto, alla tua idea, bisogna che ti interessi a loro. Cioè è banale, cioè non credo che ci sia da sottolinearlo più di tanto. Però ritorno all'esperienza con l'ospedale. Ho avuto occasione di conoscere qualche tempo fa un direttore di Menichetti all'ospedale di Torrette, lo invitai a venire a vedere questa, curioso di vedere questa cosa. Venne, osservò, ritornò in ospedale e chiese di poter portare una trentina di suoi collaboratori nel nostro gruppo. Li portò, mantenne la parola. Venendo nel nostro gruppo, le persone che erano con lui erano un po' disorientate, cioè non capivano che cosa, un po' come forse stamattina, no? Girando sentivo i commenti, ma qui si vede gente che sorride, giovani. Sono rimasti lì tutto il pomeriggio, per cui si è parlato di queste cose. La cosa importante è che il successore direttore Gino Tosolini ha rifatto lo stesso percorso e ha dato continuità, realizzando di più però, insieme a un gruppo dei nostri ragazzi, con la responsabilità di Claudio. Claudio sarebbe poi la persona che cerca di disoccuparmi, rendermi disoccupato nello sviluppo dell'impresa, sta lavorando all'interno di questo ospedale con l'idea del laboratorio. Se noi vogliamo lavorare in prospettiva con la sanità, che in un territorio è una ricchezza straordinaria, perché abbiamo sentito che l'80% del bilancio regionale è dato alla sanità. Allora, se noi andiamo a vedere tutto quello che si potrebbe potenzialmente fare per poter risparmiare e dare un contributo, è qualcosa di straordinario. Ecco, siccome io l'ho solo avviata questa cosa, ma non l'ho eseguita io, non so se era previsto che Claudio raccontasse un attimo questo tipo di esperienza.
No, esattamente questo. Okay.